Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. È parola del Signore. Questo meraviglioso racconto dell'Evangelista Luca parla di noi, parla dei nostri dubbi, delle nostre paure, delle nostre incertezze. Quante volte forse anche noi siamo andati scuotendo la testa e dicendo: «Speravamo, ma poi un tizio è morto, il mio parente pure, e poi c'è la crisi, e poi, e poi». E entriamo in un atteggiamento sconsolato, sfiduciato, triste. Certamente un atteggiamento che non tiene conto che al termine della nostra vicenda terrena noi abbiamo questo grande annuncio di fede che anche oggi celebriamo con gioia. Cristo, con il suo corpo, corpo come il nostro, corpo generato da Maria, un corpo che è stato crocifisso, che ha versato il suo sangue. La seconda lettura ci dice: non siete stati comprati con dei soldi, siete stati comprati a prezzo del sangue del Figlio di Dio, l'agnello senza macchia. Quel corpo è risorto, è vivo. Quel corpo è stato raccolto di nuovo dai suoi apostoli che l'hanno toccato. Tommaso ci ha messo le mani nel costato, le dita nelle ferite delle mani e dei piedi. Quel corpo ha chiesto del pesce da mangiare e l'ha mangiato insieme ai suoi apostoli. Ecco, se questa è la nostra meta finale, se quello che è avvenuto al corpo di Cristo avverrà al nostro corpo, alla nostra persona, allora noi possiamo dire tutte le volte che recitiamo il credo o rinnoviamo le promesse battesimali: credo la risurrezione della carne, credo la risurrezione dei morti, credo che tutti i miei cari, che ho pianto giustamente quando mi hanno lasciato, quando la morte li ha colti, che tutti i miei cari sono nella gioia piena della nuova vita che Dio Padre ha donato loro e che donerà anche a noi. Allora, su questa lunghezza d'onda, il Vangelo che Luca ci racconta, io penso l'abbia scritto proprio perché nella sua comunità, come nella nostra, c'era tanta gente che scuoteva la testa e che, pur venendo in chiesa, pur pregando, però chissà se c'è ancora qualcosa, chissà se dopo la morte c'è una vita. Cioè, diciamolo con franchezza, abbiamo tanti dubbi, perché attorno a noi il male colpisce in maniera così forte che ti dici: ma se Dio ci fosse non dovrebbe accadere questa cosa. Quando muore un bambino innocente, quando diventa vittima della violenza degli adulti, quando le armi, come in questi giorni, parlano più forte di tutti i discorsi di pace, dov'è questo Dio in cui noi crediamo? E allora, vedete Gesù, bellissimo questo passaggio di San Luca, Gesù non è con gli undici a Gerusalemme, non è nel Tempio, è lungo la strada dove noi scuotiamo la testa per i nostri dubbi. Cioè Gesù è vicino a ciascuno di noi, è Lui che si fa vicino. Non c'è bisogno che veniamo qui in chiesa, perché è Lui per primo che ci ama e che ci viene nelle nostre case, condivide la nostra vita quotidiana. Se c'è uno che capisce davvero le nostre paure, i nostri dubbi, è Lui, che ci conosce fino in fondo e che ci fa vicino proprio perché sa che senza di Lui noi non abbiamo risposte. E allora ecco il dialogo con questi due apostoli. È interessante perché due è un nome solo. Il Vangelo ci dice che uno si chiama Cleopa e l'altro, ma probabilmente San Luca nello scrivere ha pensato: l'altro sei tu. Ascolta il racconto, che non è un racconto del passato, è un racconto di oggi, e ricordati che sei tu l'altro discepolo con il quale Gesù vuol parlare e, scritture alla mano, farti capire che c'è un progetto in Dio. Non sei nato per caso, la tua vita non è in mano al caso o ai dottori o alla politica, no, è nelle sue mani di un padre innamorato. E allora Gesù spiega a questi discepoli, che dopo capiranno e diranno: ma noi avevamo il cuore veramente infiammato d'amore mentre Lui ci parlava. Capite allora la prima parte della messa, la lettura della parola di Dio, che andrebbe letta un po' più lentamente, un po' più con solennità, proclamata proprio, con calma. Perché quando noi leggiamo la parola qui, è Gesù stesso che parla con noi. È ancora Lui che ci istruisce, che cerca di entrare nel nostro cuore, e poi la seconda parte dell'Eucaristia. Ed è bellissimo il momento serale quando questi due apostoli sono giunti alla loro meta e fanno cenno che loro si fermeranno in una locanda. E Gesù finge di andare dritto, di andare per la sua strada. E allora i due fanno questa bellissima preghiera, che deve essere anche la nostra preghiera. Resta con noi, Signore, senza di te cosa facciamo? Resta con noi perché si fa sera. La sera, non tanto delle ore della luce, ma la sera del buio, quando non riesci più a capire il senso del tuo vivere. Resta con noi, Signore. E il Signore resta. Bellissimo. Secondo i Vangeli, questa è la seconda messa che dice Gesù. La prima, l'ultima, nel Giovedì Santo, prima di morire, con i suoi apostoli. Un'altra, dove la fa? In una locanda, in una fattoria, diremmo oggi. Che bello questo Gesù che condivide davvero la nostra vita quotidiana e i nostri problemi. Si siede a tavola con questi due apostoli e sul più bello, ecco, si fa riconoscere. Qual è il segno del riconoscimento? Lo spezzare il pane. Quel segno che era diventato realissimo quando lui ha fatto spezzare tutto il suo corpo sulla croce. L'Eucaristia è pane spezzato, ma non perché prendiamo un po' di pane e lo spezziamo, perché è il corpo di Cristo immolato per noi. E noi, quando ci riconoscono come cristiani, da che cosa ci riconoscono? Dalla vita spezzata? La gente ci vede spezzare la nostra vita per gli altri? Ci vede solidali? Ci vede capaci di perdono? Capaci davvero di prendere sul serio, di camminare con i problemi della gente e condividerli alla luce della parola di Dio? O ci vede con dei distintivi o delle vesti un po' strane come queste che ho addosso io? Ma non bastano, non dicono niente, perché è la vita che parla. E allora i due apostoli, quando vedono spezzare il pane, e capiscono, perché quello era diventato ormai il simbolo chiarissimo per essere discepoli di Cristo, deve avere il coraggio di donare te stesso come si è donato lui. E allora si aprono gli occhi del cuore, gli occhi dell'anima, tutto diventa nuovo, la mia vita che prima era triste e che prima mi sembrava così opprimente, nel momento in cui la luce di Cristo mi illumina, comincia ad avere un senso, anche la sofferenza, anche le prove, perché Cristo che è risorto è il modello di quello che sarà la mia finale esperienza di gioia e di gloria. E allora vedete anche il movimento di questi apostoli. Quando non hai Cristo è un movimento centrifugo, te ne vai, lasci la comunità, lasci la Chiesa, scuoti la testa, sti preti non capiscono niente, la Chiesa non ci aiuta più. Quando invece la luce di Cristo è nel tuo cuore, il movimento è convergente, è centripeto, si va verso Cristo, da ritrovare nella comunità cristiana, da ritrovare andando a proclamare con fede che io ho incontrato il Signore risorto, e lo dico a tutti, io credo nel risorto, ed è per quello che la mia vita cambia e diventa la vita di chi spezza tutte le cose di cui ha disponibilità per dare gioia alle persone che vivono con loro. Allora, concludendo questa riflessione sul Vangelo, ringraziamo il Signore. La parola è il pane spezzato. L'illuminazione, la guida, il Maestro che si fa vicino a ciascuno di noi, e io sono convinto che tutti voi vi ricorderete di momenti in cui avete sentito l'ispirazione profonda, il Signore che vi ha suggerito le parole da dire, il gesto da fare, l'abbraccio, il perdono, il gesto di solidarietà. Ringraziamolo perché ci è vicino sempre. E poi ringraziamolo che ancora oggi spezza per noi la sua vita. Quando ci perdona nel sacramento della riconciliazione, quando battezza i nostri bambini, quando diventa pane per nutrire questa nostra fame di un senso della vita che sennò diventa veramente pesante e inconcludente. Ringraziamo davvero il Signore. E permettetemi di ripetere la preghiera che hai aperto la nostra Eucaristia, facciamo la nostra. O Dio, Padre nostro, che nel tuo Figlio Gesù hai voluto farti compagno dei discepoli sulla strada di Emmaus, per sciogliere i loro dubbi e incertezze e rivelare la tua presenza nel pane spezzato, apri i nostri occhi perché sappiamo vedere la tua presenza. Illumina la nostra mente perché riusciamo a comprendere la tua parola. Accendi nei nostri cuori il fuoco del tuo spirito perché troviamo il coraggio di diventare testimoni gioiosi del risorto Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.